ricordare dalla bellissima figura, dalla bellissima testimonianza di Eleazar. E tre tratti vorrei prendere di questa figura meravigliosa. Primo tratto, Eleazar è un testimone del primato di Dio. Lo evidenzia una sua potente affermazione della prima lettura. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo dei uomini, non potrei fuggire né da vivo né da morto alle mani dell'Onnipotente. Questo scriba anziano, stimatissimo, viveva ogni giorno davanti a Dio, alla presenza di Dio. Metteva ogni giorno al primo posto l'Onnipotente. Metteva ogni giorno davanti a sé il giudizio di Dio. E la domanda per me e per voi diventa allora inevitabile. Io vivo ogni giorno davanti a Dio. Io dormirò, ma anche tu, presente a questa Eucaristia, vivi alla presenza di Dio. Cerchi di essere gradito a Dio, come dice la seconda lettura. Cerchi di fare felice Dio. Qualche volta, in questo mese di agosto, è voluto questa intenzione. Vivo davanti a Dio. Voglio far felice Dio con questa parola, con questo comportamento, con questa azione. Perché questa è la fede. La fede cristiana è la scelta dell'amicizia con il Signore Gesù. È la scelta di vivere con Lui e come Lui. E Gesù aveva un grande progetto, un grande desiderio, una grande intenzione: essere gradito a Dio Padre. Questa è la mia gioia, fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Una storia ebraica che tutti conosciamo narra di un rabbino che una sera decise di uscire per la strada a fare una passeggiata distensiva. Incontrò un guardiano che camminava avanti e indietro con passi lunghi e decisi davanti alla cancellata di un ricco. Perché cammini tu? Chiese il rabbino incuriosito. Il guardiano disse il nome del suo padrone. Poi subito chiese al rabbino: e tu per chi cammini? Questa domanda conclude la storia, si conficcò nel cuore del rabbino. Ecco, oggi dovremmo uscire da questa messa con dentro il nostro cuore, conficcata dentro questa domanda: per chi vivo? Di chi è la mia vita? Qual è il mio primo amore? Di chi sono? Il secondo tratto che vorrei proporre alla vostra attenzione è Eleazar come testimone dell'aldilà, che c'è una vita dopo la morte. Ecco il testo da cui parto. Ma egli, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente al suo prezzo. E qui c'è un racconto che io uso sempre perché è di una limpidezza eccezionale. In un lager, un ufficiale tedesco fa roteare la pistola davanti a un rabbino e dice: questo aggeggio ha fatto cambiare idea a molte persone. E il rabbino: ha fatto cambiare idea a quelle persone che hanno una sola vita e molti padroni. Ma per uno come lei, che ha un solo Signore Dio e ha due vite, questa è quella dopo morte, quell'aggeggio non mi fa né caldo né freddo. C'è un solo Dio e c'è una vita dopo la morte. Ce lo ripete anche Paolo nella seconda lettura, un po' complessa, l'avete anche voi ascoltata con qualche difficoltà. A tratti sembra un testo affannato, che non riesce tanto a venire a casa, però la certezza che consegna è chiarissima. C'è una vita bella dopo la morte. E Paolo lo fa usando due metafore chiarissime, una legata al mondo e dire proprio la casa, un trasloco, si cambia casa, avremo una casa più bella. E l'altra metafora è tessile, parla di un vestito da cambiare, un nuovo vestito ancora più bello. E dice anche la strada per arrivarci a questa meta, a questo nuovo vestito, a questa casa meravigliosa: essere graditi a Dio. Occorre essere graditi a Dio. Questa è la morale cristiana. quindi forse vale la pena riprendere quella modalità di tanti predicatori che dicevano: cosa farebbe Gesù al mio posto oggi, in casa, fuori casa, per strada, quando parlo con questa persona, con quest'altra persona, cosa farebbe Gesù al mio posto, cosa direbbe, come si comporterebbe. In questo contesto mi richiamo alla vita dell'aldilà, e ricordo anche Deleuze, dove essere impiccato il giorno dopo, ha scritto un bigliettino al suo amico vescovo americano, perché era un pastore protestante, dicendo così: la vittoria è sicura. Così pensavano i cristiani, così pensano i cristiani, così morivano i cristiani, che devono morire i cristiani. La vittoria è certa. Devo tornare a questa certezza, a questa mentalità grande, che non vede la morte come un punto, ma come due punti, e si va avanti. Avessimo questa lettura, sarebbe diversa anche la vita che facciamo qui. Terzo e ultimo tratto. Eleazar, uno splendido educatore. Avete in mano il testo, vale la pena proprio rileggerlo al rallentatore. Poiché egli diceva: non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che i molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazar sia passato alle usanze straniere di mangiare carne suina proibita agli ebrei, a loro volta, per colpa della mia finzione, per appena un po' di primi vita, qualche anno in più, si perdano per causa mia, e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto alle mani dell'Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente per le sante e veneranti vecchie. Detto queste parole, si avviò prontamente al supplizio. Capite che classe? Uno si emoziona. Se uno c'è un po', ha a cuore la vita, ha un po' di fede, ecco, davanti a un testo così, come si fa a non emozionarci? A questo anziano, a questo scriba stimatissimo, insomma, che dice: la mia vita deve essere bella, avere qualità, perché davanti a me ho dei giovani, davanti a me ho dei figli, davanti a me ho dei nipoti. Ecco, forse su questo punto vale la pena, di così come chiudiamo l'omelia, che ci guardiamo un po' dentro. Tante volte incolpiamo la televisione, il mondo di oggi, ma forse vale la pena che ci guardiamo. Che qualità di sogni, di desideri, di parole, di ragionamenti regaliamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, quando ci sentono parlare in casa, come mettiamo la televisione, parliamo di politica, parliamo di economia, parliamo di stranieri, di qualunque argomento, parliamo della vita. Che sogni comunichiamo, che desideri, che valori, che parole, magari parole blasfeme, bestemmiamo, parole volgari, come cosa stiamo comunicando ai nostri giovani, ai nostri nipoti, ai nostri figli? Questa è la domanda. Che cosa stiamo comunicando? Come sguardo, come parola, come stile, come gesto? E anche a livello dell'esperienza cristiana, fede, speranza e carità, che fede stiamo comunicando? Come parliamo di Dio? Che speranza stiamo comunicando? Che cosa diciamo delle speranze che un uomo ha e della speranza cristiana? Che fantasia di carità comunichiamo? È chiaro che amare voglia dire perdonare, aiutare, vedere gli altri, camminare con gli altri. Il coraggio del primo passo, il coraggio del gratuito, su queste cose come siamo, che cosa comunichiamo? Questa è la domanda per ciascuno di noi. E poi da ultimo non posso finire dicendo una straziante sofferenza che ha attraversato la Chiesa in questi ultimi decenni, la pedofilia. Il testo di oggi è limpidissimo. Chi chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me. Gli conviene che gli venga appesa al collo una macchia da mulino e sia gettato nel profondo del mare. La mia conclusione, spero non ovvia, ma preziosa è questa. Il Vangelo va letto più spesso, anche da parte di noi credenti.